Eterogeneo, interdisciplinare, multigenerazionale, ed è proprio quello che ci piace. Questo discorso di cercare di dare dei messaggi di crescita di cultura scientifica non è un impegno dell'ultimo momento, dell'IRSE, delle diverse associazioni che hanno sede qui in questa Casa della Cultura, che tra l'altro adesso ha fatto questo grosso investimento anche nel futuro di allargamento, vuol dire che appunto crediamo molto nel futuro, e all'interno di tutta questa nostra, vostra, di tutti, bella azione di educazione ai linguaggi, ai diversi linguaggi, dall'arte alla musica al cinema, non è da poco che cerchiamo di fare seriamente della divulgazione scientifica, non certo della ricerca scientifica, ma almeno della divulgazione fatta bene, e ci pare che già questo sia, ancora prima ma ancora di più in questi tempi, un messaggio veramente importante per una crescita democratica, cioè quello di rispettare le competenze prima di tutto, no? Quindi di invitare, questo lo possiamo dire anche tra adulti, no? Di educarci noi stessi alla non faciloneria e di dare dei messaggi precisi anche ai giovani che la democrazia anche costa fatica, perché bisogna acquisire delle competenze nuove, il che, dicevamo però anche prima, non si riduce soltanto a fare in modo che i ragazzi si iscrivano di più a facoltà scientifiche, in modo da anche che sia una cosa importantissima anche questa, in modo da togliere un po' questo gap tra facoltà umanistiche e facoltà scientifiche, ma il discorso non è solo lì, è poi oltre, perché quelli che si iscrivono magari fanno ricerca seriamente qui in Italia, fare in modo che non debbano essere costretti ad espatriare, ma il discorso è ancora più vasto, quello di appunto di cercare di non ricadere sempre in questo dualismo tra le due culture che veramente non esiste. Chi di noi segue da ignorante, perché io faccio parte, professore, di quelli che lei chiama quelli ignoranti, quelli intellettuali che si permettono di dire io so, ma di scienze non so niente, ecco, già questa frase è una frase balorda, bisogna vergognarsi di dirla e cercare di provvedere ad ogni età. Ecco, io però, facendo parte di quella categoria, il professore l'ho avvicinato da alcuni anni attraverso quella bellissima cosa che è il domenicale del Sole 24 Ore, dove lui parla a gente anche da matematico e da storico della matematica, parla a gente qualunque o a questi cosiddetti intellettuali che si giustificano di non sapere niente di scienza. No, adesso non voglio farla lunga su questo, perché la nostra lotta al voler essere tutti dei tuttologi, il nostro messaggio che abbiamo dato in questi incontri è sempre quello di affidarci ad una persona che faccia da intervistatrice, anche da conduttrice di questi incontri, e che abbia una sua competenza specifica, per cui oltre al professore ringrazio oggi già anche per tutti gli altri incontri futuri la dottoressa Chiara Sartori, biologa e anche responsabile di molte cose, tra cui quella bella iniziativa di Scienziarte Ambiente che ci sarà a Pordenone la prossima settimana. Di questo corso credo appunto sappiate tutto, credo che siamo stati anche bravi a poter trovare questi tre cervelli di vaglia, un matematico, un genetista e un fisico, e lo abbiamo voluto fare nel segno di Enrico Bellone. Enrico Bellone è appunto morto questo aprile, e credo che molti di voi, anche chi non è specificatamente interessato a questi temi, lo seguisse almeno anche in quelle belle riviste a cui la nostra biblioteca è abbonata da Alti, Mente e Cervello, da anni, Mente e Cervello e Le Scienze. Infatti questo pomeriggio incomincerà anche con un breve video con una intervista, credo di un anno fa, di due anni fa, di Enrico Bellone. Ecco, solo un grazie da parte dall'IRSE e dell'UTE a voi. E niente, appunto, adesso direi facciamo magari subito il video e poi la parola a Chiara, sia per introdurre il professore che per introdurre gli altri incontri.
Dei primi segnali molto positivi di costruzione di un rapporto stretto tra ricerca scientifica fondamentale e produzione industriale. Nel caso del grande acceleratore che sta per essere inaugurato a Ginevra, dove industrie italiane hanno dimostrato di avere la capacità tecnologica di produrre strumenti di ricerca molto raffinati a livello mondiale. Bisognerebbe che fosse molto diffusa nella cultura del paese l'immagine di Galileo Galilei quando pretese per sé a Firenze il doppio titolo di matematico e filosofo. In che senso? Nel senso che la scienza sta rimodellando le nostre conoscenze sulla natura e da questo punto di vista è una forma culturale altissima. Dunque, i mezzi di informazione, quando danno diffusione di notizie scientifiche, dovrebbero affidarsi a del personale che sappia di che cosa sta parlando, come accade negli Stati Uniti ma anche in molti paesi europei. Da noi i mezzi di informazione di massa spesso non sono precisi nel comunicare i risultati della scienza e danno l'impressione di una scienza che sia soltanto tecnologia cieca, che ha bisogno quindi di un controllo dall'esterno e quindi la priva di libertà. Ma bisognerebbe portare a conoscenza dei cittadini il fatto che in Italia ci sono degli atenei e degli enti di ricerca dove si lavora sulle forze della natura senza aver nulla da invidiare alla Germania, al Giappone o alla Francia o alla Spagna. Ecco, questo dovrebbe essere il primo punto da porre in rilievo, in modo che il cittadino divenga consapevole del fatto di vivere in un paese che ha delle enormi potenzialità.
Eccolo qua. Buongiorno a tutti e ringrazio Laura Zuzzi per le solite, calorose e gradite parole di presentazione. Allora, in una nuvola digitale esiste ancora la voce e la figura di Enrico Bellone, a cui dedichiamo appunto questi tre incontri. E presento il professor Bottazzini, per chi non avesse ancora letto e comunque non lo conoscesse già. È professore ordinario di storia della matematica all'Università Statale di Milano. Università di Milano ce ne sono due, quindi è bene tre alla Statale di Milano. E, le sue ricerche sono nella storia della matematica, per il quale è nella sua divulgazione, per questo impegno nel 2006 ha vinto il premio Pitagora. Ed è conosciuto ai non addetti ai lavori per appunto i suoi interventi sempre molto puntuali e stimolanti nel domenicale, nella parte di nelle pagine di scienza e filosofia del domenicale del Sole 24 Ore, oltre ad essere autore di numerosi libri. Nel 2000 ricordo con Edoardo Boncinelli La serva padrona, nel 2003 Il flauto di Hilbert. Io lo ricordo come primo nome trovato scritto del professor Bottazzini quando nel 1988 uscì La storia della scienza contemporanea e moderna, diretta dal professor Paolo Rossi per UTET, dove lei ha curato tutta la parte della matematica e della logica, sì. È un lavoro, un'opera ancora oggi, nonostante siano passati parecchi anni, di notevole interesse e di riferimento. Bene, allora il tema di oggi è democrazia e scienza, no? Sembra qualche cosa di molto distante tra il rigore a cui accennava prima Bellone e democrazia, dove invece sembra che ci si debba accordare su che cosa va meglio. Però Bellone pone alcuni temi che io credo possano essere la guida, il filo rosso di questa nostra chiacchierata. Prima un riconoscimento di una ricerca di base e applicata italiana che viene riconosciuta a livello mondiale e sulla quale invece sempre meno il nostro paese investe. Sempre meno perché la cosa, come scriveva Bellone qualche anno fa in un 2005, in un pamphlet uscito per codice La scienza negata, faceva risalire agli anni 60 il nostro gap, che adesso è a forbice, insomma, rispetto almeno quantomeno ad altri paesi europei e non solo. Poi pone la questione della unicità della cultura, che poneva anche Laura Zuzzi, no? Più che non so niente di scienze, è ancora più grave non capisco niente di scienze, che pone una disattenzione di tutta una società, anche sotto gli aspetti educativi e di formazione, rispetto alle scienze, dove troviamo anche la matematica non solo serva padrona, ma con una sua perfetta dignità di disciplina. Altro discorso è la divulgazione, che è la formazione che in democrazia possiamo intendere, la formazione dell'opinione pubblica. Sempre di più siamo chiamati ad essere cittadini competenti, che non vuol dire il sapere di tutto, ma vuol dire il saper scegliere che cos'è in quel momento la cosa che ci sembra o il male minore o la cosa più giusta. Per scegliere dobbiamo quantomeno comprendere i termini delle questioni sulle quali veniamo interrogati. Quindi io comincerei, se lei è d'accordo, con un aspetto educativo dell'insegnare scienze e del divulgarla.
Sì. Buondì a tutti. Mi permette di ringraziare intanto la dottoressa Zuzzi e lei per questa introduzione. Democrazia e scienze si può coniugare in tanti modi. L'aspetto educativo certamente è uno di questi aspetti importanti, però prima di trattare questo aspetto preferirei soffermarmi un attimo proprio sul rapporto tra democrazia e scienza, perché si può intendere, appunto dicevo prima, in diversi modi. Per esempio, un primo modo è quello di dire che la pratica scientifica è essa stessa una scuola di democrazia. Ma in che senso? Allora, voi sapete bene, la democrazia significa stabilire delle maggioranze e poi dopo le maggioranze esercitano, presentano proposte, governano e così via. E questo è quello che accade nella scienza? Certamente no. Non è che si dimostrano teoremi o si fanno esperimenti a maggioranza o si decide cosa è successo a maggioranza. Ma in che cosa allora è una scuola di democrazia? E in questo senso allora ci si può richiamare a Galileo. Galileo in qualche modo è stato il primo che ha sottolineato questo aspetto. La pratica scientifica è una scuola di democrazia in quanto in questo tipo di pratica non vale il principio di autorità. Non c'è nessuno che dice le cose stanno così perché l'ha detto Aristotele, come dicevano i contemporanei di Galileo, perché l'ha detto il capo del governo, perché l'ha detto un'autorità indiscussa. In altre parole, ogni risultato scientifico, ogni pratica nel campo della scienza, anche nel campo della matematica, che apparentemente è la scienza, o come dire, il campo della scienza più autoritario, molto spesso si dice che che la matematica è un tipo di conoscenza autoritaria perché non ammette discussioni. Beh, anche questa è un'immagine molto diffusa, molto popolare, ma lontana dalla verità, perché a ben vedere anche in matematica le cose avvengono con un confronto, con una dialettica, con una, addirittura con una pratica che dà a tutti la possibilità di mettere in discussione risultati, teoremi o teorie, eccetera. In che senso? Faccio un esempio perché così ci si capisce meglio. Molti di voi, ma penso, hanno letto ormai un po' di anni fa, ma insomma, un risultato che è comparso sui giornali, che era quello della dimostrazione del teorema di Fermat, no? Questo teorema per cui l'equazione x elevato a n più y elevato a n uguale z elevato a n non ha soluzione con numeri interi quando n è più grande di 2. Grande risultato, che Fermat era un matematico del 600, è stato dimostrato alla fine del secolo scorso. Quindi. La cosa interessante è la seguente, e cioè chi ha proposto la prima dimostrazione ha presentato il suo lavoro a una rivista e il lavoro è stato sottoposto al giudizio di una serie di esperti nel campo prima di essere pubblicato. Ebbene, ci si è accorti che c'era un buco nella dimostrazione, cioè che era qualcosa che non andava, e in particolare se ne è accorto uno studente di questo grande matematico, uno studente di dottorato, e questo stesso studente, lavorando col suo supervisor, come si dice, hanno poi, dopo un anno e rotti di ricerche, colmato questa lacuna, finalmente la dimostrazione è stata pubblicata. Che cosa vuol dire allora? Che anche uno studente, bravo, ben inteso, è in grado di, come dire, vagliare, testare, discutere, eventualmente rifiutare un argomento, se questo, come nel caso che ho appena detto, ha delle lacune. Cioè, in altre parole, non c'è il principio di autorità per cui il professore ha detto che il teorema funziona così, è dimostrato così, e lo studente dice benissimo, d'accordo, niente da dire. Non è vero, non funziona così nella scienza. E non funziona così non solo in matematica, ma anche nelle altre scienze. E in questo senso, allora, questa è una grande scuola, perché abitua chi pratica scienza all'esercizio della critica, all'esercizio del dubbio, all'esercizio del rifiuto di accettare supinamente qualcosa perché viene proposto da un'autorità. E questo è un primo esempio in cui si può, come dire, leggere questo rapporto tra scienza e democrazia, che dicevo prima è un rapporto complesso, perché in realtà non è così, come si può dire, improprio pensare che in verità la cosa più significativa sia il rapporto tra scienza e la democrazia nel senso della società civile, nel senso delle scelte che siamo chiamati a effettuare. E questa è la cosa che ci riguarda, che riguarda tutti, e molto, sempre più spesso siamo chiamati a intervenire su degli argomenti che implicano delle conoscenze scientifiche. Allora, qui la questione è delicata, perché i cittadini sono chiamati a decidere in generale su delle questioni su cui in generale non hanno competenze. E però i cittadini esercitano il potere della democrazia, cioè decidono a maggioranza che cosa si deve fare e cosa non si deve fare. Quindi, come vedete, la questione è molto delicata, perché da un lato si potrebbe dire, beh, parlano solo gli esperti, ma dall'altro però questo sarebbe affidare a una ipotetica repubblica dei filosofi di Platone il potere di decidere su delle questioni che coinvolgono tutti, e questo non ci piace. Allora come si può cercare di, come si può dire, interpretare questo nesso scienze e democrazia in una maniera più soddisfacente? Ritorno all'esempio di perché facevo prima. Nel campo scientifico, in ogni scienza, è vero per la matematica, per la fisica, per la biologia e così via, non è sufficiente essere un matematico, un fisico, un biologo per conoscere tutto quello che attiene alla propria disciplina. Dovete sapere, lo sapete bene, immagino, che la scienza ormai è un patrimonio di conoscenze enorme e ciascuna disciplina a sua volta abbraccia una serie di questioni e di problemi, eccetera, che non sono al giorno d'oggi dominabili da una sola persona. Questo è vero appunto in matematica, in fisica delle particelle, d'accordo, sono quelli che fanno, di cui parlava prima Enrico, e poi ci sono quelli che si occupano di meccanica quantistica, si occupano di teoria della relatività, di astrofisica, eccetera, eccetera, di fisica teorica, e spesso non parlano addirittura linguaggi differenti, e lo stesso è vero in biologia e così via. Che cosa si fa allora all'interno del campo della scienza? Beh, anche lì ci sono degli specialisti. Nell'esempio di prima ci si è rivolti non a un matematico qualunque o anche molto bravo, ma a un esperto di teoria dei numeri, perché quel teorema lì ha a che fare con la teoria dei numeri e non con la probabilità. E poi ci sono gli esperti di probabilità, eccetera. Però come funziona poi il meccanismo all'interno della scienza? Beh, in qualche modo si delega a questi che sono esperti di questo campo una competenza specifica, e una volta che questi hanno detto che appunto un teorema funziona, l'esperimento è fatto bene, adesso su questa cosa magari ci ritorno perché se ne è parlato molto in questi giorni, allora la comunità accetta questo tipo di conclusione. Accetta perché? Beh, perché in generale, come dire, anche se il campo specifico non è esattamente quello della propria ricerca, però c'è un tessuto comune, c'è un linguaggio comune, c'è un tipo di, come si può dire, pratica comune. Questo è vero per la comunità degli scienziati e la comunità invece dei cittadini? In generale no. Non è vero che i cittadini hanno una pratica comune assimilabile a quella del mondo di si occupa di scienza. E a questo punto allora ecco che interviene il discorso che faceva prima lei. Cioè, come si può fare in modo che quando siamo chiamati o siamo stati chiamati, gli esempi non c'è che ve li ricordi, ma insomma, dal nucleare alla riproduzione assistita, le cellule staminali e quant'altro, siamo stati variamente chiamati nel tempo a decidere su cose di cui la stragrande maggioranza non aveva alcuna idea, onestamente. E quindi come si fa allora a far sì che queste scelte siano consapevoli? Cioè che allora la democrazia che viene esercitata abbia davvero un fondamento credibile. E le risposte non sono semplici. Le risposte non sono semplici anche perché vanno collocate in un contesto. Il contesto è diverso per quanto riguarda queste questioni in Italia, dall'Inghilterra o dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, eccetera. In che senso? Beh, nel senso che in molte società la conoscenza scientifica, o comunque un'attitudine verso la conoscenza scientifica positiva, è molto più radicata di quanto non sia nel nostro paese. e il contesto appunto ci dice che queste cose non avvengono per caso, ma avvengono perché noi e loro, gli altri paesi eccetera, siamo tutti frutto di storie più o meno confrontabili, ma anche più o meno diverse e talvolta profondamente diverse. E in questo senso allora il caso, visto che si parla di scienza e democrazia nel segno di Galilei, il caso di Galileo è ancora istruttivo. Permettetemi di citare, visto che abbiamo ricordato prima un passaggio di Enrico Bellone, permettetemi di citarvi poche righe prese da un suo uno degli ultimi scritti molto simpatico, che è la ripubblicazione del dialogo di Cecco, in cui appunto è un dialogo scritto in dialetto padovano, direi, anonimo ma unanimemente attribuito a Galileo, e Bellone ne ha fatto una ristampa, diciamo, con un'introduzione. Allora, lui diceva, Bellone, quando guardiamo all'eredità di Galileo, non solo nel campo scientifico, ma insomma all'eredità culturale di Galileo, e facciamo un'operazione, o viene talvolta fatta un'operazione, che consiste nel separare quello che ha detto circa la caduta dei gravi da quello che ha detto circa appunto le conoscenze filosofiche o i filosofi in libris e così via. E dice Belloni: i nostri problemi forse giacciono nell'abitudine a separare in forme nette le frasi che chiamiamo scientifiche da quello che invece chiamiamo filosofiche. Ci capita di conseguenza di avere molti dubbi nel valutare come capolavori filosofici gli argomenti di Galilei che hanno a che fare con la caduta dei gravi, con il principio di inerzia o di relatività. E così, esitando, diventiamo propensi a cercare altrove l'eredità che ci ha lasciato, quasi che certi aspetti della sua opera, essendo poveri di deduzioni geometriche o di prove empiriche, siano più profondi e più rilevanti sotto l'aspetto culturale. Per esempio, allora, nelle annotazioni in cui polemizza coi filosofi in libris, accusandoli di perdere tempo con erudite bibliografie e di non dedicarsi ad approccio scientifico ai fenomeni naturali. Oppure nelle annotazioni polemiche di questo tipo, che sono prive di senso, e qui ha ragione da vendere Enrico, se non poggiano su misure o su teoremi. La filosofia galileana e la scienza galileana sono un blocco unico, e di tale unicità lo stesso Galilei è consapevole in più occasioni. E conclude: intendiamoci, questo modo di galileiano di fondere scienza e filosofia nello studio della natura è anche intriso di filosofia nel senso più comune del termine. Galilei infatti cerca di tutelare la libertà di ricerca sul mondo dalle pretese fondamentalistiche di quei settori della metafisica e della teologia i cui difensori dichiarano continuamente di contemplare le singole scienze dall'alto o di possedere verità assolute, senza che nessuna ricerca sulla natura possa rimettere in discussione. E la sua sconfitta di Galileo deve farci ancora meditare. Infatti, perché ci deve fare meditare? In fondo sono passati 400 anni, insieme a 400 anni passata molta acqua sotto i ponti, però ci deve far meditare il fatto che in questo nostro paese, ancora 400 anni dopo, noi siamo portati a pensare che da una parte ci stanno i problemi della scienza, i problemi che riguardano la conoscenza del mondo esterno, la natura, eccetera, e dall'altra parte ci stanno invece i problemi della cultura, della filosofia, della conoscenza non appoggiata su appunto deduzioni geometriche o prove empiriche. E questo tipo di separazione noi lo vediamo all'opera continuamente. Per esempio, vi faccio un esempio molto semplice, così vi rendete conto. Quando voi prendete un giornale di quelli, diciamo, diffusione nazionale, il Corriere, Repubblica, non so, il Sole anche, le pagine della cultura sono un conto, e lì si parla di teatro, cinema, letteratura, varie umanità, come si diceva una volta. Poi, separate da queste, ci sono le pagine della scienza, dove peraltro si parla di solito innovazioni tecnologiche, qualche macchinetta nuova, qualche modello nuovo di computer, oppure qualche risultato ottenuto con strumentazioni tecniche particolarmente raffinate. Quindi visivamente nella stampa quotidiana le due cose sono separate, e questo giustifica anche quello che diceva lei prima. Un uomo di cultura legge la terza pagina, non legge le pagine della scienza nel nostro paese. E non è così in altri casi, in altri paesi, perché per esempio esistono, faccio l'esempio dell'Inghilterra, esistono i cosiddetti science center, e ce ne sono in tutte le città importanti inglesi, aperti ai cittadini, in cui i cittadini, come dire, entrano in contatto direttamente con la cultura scientifica. Ci sono cattedre in alcune università di qualcosa che si chiama Public Understanding of Science, che non saprei come tradurlo in maniera, sarebbe letteralmente comprensione pubblica della scienza, ma insomma vuol dire una cattedra dove il titolare è impegnato in un lavoro di divulgazione ad alto livello, mettiamola così.
Ma a Pordenone siamo fortunati, perché abbiamo un Science Center.
Hai visto?
Da un
ecco,
anno.
Da un anno, benissimo, mi sembra un'ottima notizia questa, non lo sapevo. E quindi, per tornare al discorso di prima, il rapporto tra scienza e democrazia, nel caso in cui si parla appunto di scelte che siamo chiamati a fare e così via, va mediato attraverso questo tipo di istituzioni, attraverso, non dico i science center soltanto, ma insomma attraverso un atteggiamento culturale che faccia sì che la scienza diventi parte integrante della formazione di ogni cittadino. È chiaro che ogni cittadino non può essere esperto di fisica, di matematica, di biologia, di medicina, di astrofisica, quello che volete. Va da sé questo. Però, se la scienza diventa parte integrante della formazione dei cittadini, allora diventa anche abbastanza naturale che, posto di fronte a un quesito su cui deve esprimere la propria opinione, che facciamo con le cellule staminali, che facciamo col nucleare, che facciamo? Allora, il cittadino non si lascia andare all'onda emotiva del fenomeno appena capitato, ma è in grado di pensare che, per esempio, un librino sull'argomento gli può chiarire le idee, per dirne una, seguire dibattiti, discussioni, eccetera, con un maggiore grado di competenza che non sia quello di cui abbiamo avuto evidenze anche recentemente, insomma. Cioè, io sono abbastanza convinto che il referendum recente che c'è stato avrebbe avuto un esito completamente diverso se non ci fosse stato
Fukushima.
Esattamente. Ma non perché semplicemente perché molti hanno deciso sulla spinta di argomenti emotivi, diciamo così.
È successo due volte in Italia, è stato un caso, probabilità proprio.
Esattamente, anche nell'86, mi ricordo.
86 con Chernobyl, e immediatamente dopo siamo andati.
Proprio così. Però voi capite bene che questo non è un modo ragionevole di affrontare il problema dei rapporti tra scienza e democrazia, perché si affida alla casualità, è capitato un paio di volte, ma invece l'altro referendum precedente non c'era stato nessun analogo di Chernobyl e quindi è andato praticamente deserto.
Infatti.
Anche se riguardava probabilmente molte più vicende e persone che non il nucleare in quanto tale, non lo so. Ma allora veniamo alla questione della democrazia e della scienza e del ruolo che ha la scienza nel nostro paese. Ricordava prima Bellone l'esempio del CERN, eccetera, il fatto che noi abbiamo una serie di ricercatori molto bravi. È vero. In generale non si pensa alla cosa seguente, che un ricercatore, formare un ricercatore bravo, è un costo per la società. Quando noi portiamo uno studente a finire il dottorato, noi in quanto cittadini abbiamo speso dei soldi, abbiamo investito dei soldi per questo signore. Se questo signore va all'estero, noi facciamo un gentile regalo a generalmente gli Stati Uniti, che non è che ne abbiano così tanto bisogno di regali, insomma, ultimamente hanno dei problemi anche loro, ma insomma, cioè facciamo un gentile regalo a qualcun altro che si trova in casa un ricercatore gratis, nel senso che non ha investito niente, se lo sceglie quando è formato. Allora, evidentemente molti vanno all'estero perché non ci sono sufficienti prospettive nel nostro paese. E questo è un problema serio. È un problema tanto più serio in momenti di crisi. Perché se non si investe sul futuro, e sul futuro è rappresentato in buona misura dai giovani che si formano alle nostre università, che malgrado i volonterosi interventi dei nostri ministri sono ancora abbastanza buone, non abbiamo grandi prospettive. Se non si investe in questo, spesso si sente dire che l'Italia è un paese in via di declino. Adesso io non so se è vero o no, ma certamente se continuiamo a ridurre gli investimenti pubblici nella ricerca, siamo sulla buona strada per avviarci sul declino. Vi faccio due esempi che non ci riguardano, così almeno non parliamo di cose nostre. I due esempi riguardano gli Stati Uniti e riguardano due momenti diversi. Il primo momento è all'inizio degli anni 60. All'inizio degli anni 60 successe una cosa che lasciò sgomenti gli Stati Uniti, e cioè i sovietici mandarono in orbita uno Sputnik. Vi ricordate? Forse qualcuno nel pubblico no, ma insomma molti nel pubblico sì.
Se lo ricordiamo.
Ecco, questo fu un evento shock per gli americani, perché mai più immaginavano che gli avversari fossero giunti a questo livello, e la reazione fu uno straordinario e massiccio intervento nella scuola, nella formazione. Partirono una quantità di piani didattici, alcuni vennero tradotti anche in italiano, magari qualcuno gli è capitato tra...
Bellnafield era più inglese, ma...
No,
BSCS,
bravo, BSCS. Quello di fisica, per
fisica
esempio.
E di biologia.
Esattamente. E vennero lanciati allora, proprio quando gli americani si resero conto che avevano un gap incredibile, sorprendente, scioccante, insomma, rispetto ai sovietici. E questo portò appunto alla formazione, insomma, di un numero enorme di nuovi quadri scientifici, e poi alla ripresa della ricerca in questo
posso
campo.
Aggiungere una nota polemica?
Come no?
E una fortissima, forse anche molto troppo spinta per i nostri gusti, selezione dei talenti basati unicamente sulla meritocrazia vera, perché in quel periodo poi emersero studiosi che insomma non avrebbero avuto chance in altri contesti sociali, no? Di poter accedere alle università più di qualità, e quindi quello che noi adesso sentiamo dire alla radio, leggiamo sui giornali, sulle prime pagine dei quotidiani, meritocrazia, non è quella. E questa fu una delle chiavi di volta, no?
Certo.
Democratiche, oltre a questo.
Infatti, l'altro esempio, ancora agli Stati Uniti, è un discorso fatto da Obama, uno dei primi discorsi fatti da Obama dopo la sua elezione, e dopo anche lì, nel 58, 59, 60 era stato lo Sputnik, invece nel 2008 era stato i derivati, il fallimento di Lehman Brothers e così via, quindi l'inizio della crisi. Il discorso che fece Obama alla National Science Foundation fu di promettere, poi lo fece, un intervento straordinario, ancora una volta, un investimento straordinario nella ricerca scientifica, perché, ancora una volta, l'idea è che se non c'è investimento nella ricerca non c'è neanche la possibilità, non si riesce neanche a delineare la possibilità di uscire positivamente da una difficoltà come quella. Allora, come vedete, due tipi di esempi diversi, non hanno a che fare con il nostro paese. Il nostro paese, insomma, è inutile riraccontare delle cose che già a cui già alludeva Bellone un po' di tempo fa. Insomma, la ricerca scientifica è il finanziamento, meglio, la ricerca scientifica, ma non solo, alla formazione in generale è decrescente, e quindi insomma siamo ancora molto lontani, e del resto anche qui è inutile infierire, ma insomma l'uscita, il comunicato del nostro Ministero della Ricerca ha fatto il giro del mondo, sul web lo trovate dappertutto, capito? Cioè, questo ci dice...
Specifichiamo su cosa avete individuato, tunnel famoso.
Cioè, secondo la nostra fantasiosa
Ginevra,
ministra, esiste un tunnel di 732 chilometri che collega il CERN al Gran Sasso.
Che è costato 45 miliardi.
Quindi, un affare, perché con 45 miliardi sono stati quelli impiegati per fare la metropolitana. Quindi, vabbè. Allora, però questa cosa qui, voi capite, dice, vabbè, è una gaffa, una battuta, eccetera. Sì, però fa il giro del mondo al giorno d'oggi. Cioè, fa il giro del mondo perché finisce immediatamente sui siti web e viene tradotta in inglese, tedesco, francese, insomma, dappertutto. E questo non giova molto all'immagine del nostro paese. Non so se ho risposto alla domanda.
Direi di sì, e sono state poste anche molte questioni. Io vorrei partire da una sollecitazione. L'educazione scientifica e la formazione che sta all'interno del lavorare nella scienza pone quindi anche un senso del limite, no? La matematica in particolare, secondo me, pone proprio un rigore nel limite. Che cosa posso dire e che cosa non posso dire? Uno dei temi che erano molto cari a Bertrand Russell e che sulla base dei quali poneva anche tutta una riflessione sulla tolleranza e anche l'aspetto appunto della democrazia della scienza. Quindi l'imparare a capire che cosa, entro quali margini io posso rimanere in una comprensione, in un senso, e oltre il quale invece travalico, che non vuol dire solo le battute più o meno di buon gusto che sentiamo in questi giorni, ma vuol dire anche riconoscere ciò che ha una dignità scientifica come un po' la pensava Galileo, perché sono passati appunto 400 anni, e cosa invece non lo è. Penso che sia un passaggio molto importante del parlare di scienza e dell'affrontare anche lo studio specialistico della scienza, palesando questo messaggio educativo e di apertura mentale.
Sì, allora il limite, io direi anche il problema della verità, perché spesso viene chiamato in causa. Qual è il tipo di verità che compete agli enunciati della scienza? Anche perché spesso, appunto, uno contrappone questa ad altri tipi di verità. Beh, certamente nella scienza non c'è mai l'idea che si sia raggiunta una verità una volta per tutte. Anche qui facciamo l'esempio di cui tutti i giornali hanno parlato, a cui mi riferivo prima col famoso tunnel. Allora, per cominciare, vedete, a proposito di democrazia e di scienza, apparentemente questo gruppo di fisici ha trovato questi risultati negli ultimi 3 anni e ne hanno evidentemente discusso, hanno rifatto esperienze, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato un grande confronto all'interno della comunità prima di renderli pubblici, e poi adesso il problema è di verificarli, cioè di chiamare altri membri della comunità a rifare questo esperimento per testare se loro si sono sbagliati o no nelle loro misure. L'esperimento è estremamente sofisticato, è estremamente anche difficile dal punto di vista tecnico. Voi sapete che quello che apparentemente è stato trovato è che la velocità di questi stravaganti oggetti, che cambiano anche natura strada facendo, e ci sono 3 tipi di neutrini, nel corso di qualche nanosecondo, che è il tempo che ci mettono della loro vita, possono cambiare dall'essere neutrini tau a neutrini mu, insomma è una roba molto delicata e complicata. Ma quello che è stato trovato è che questi oggetti viaggiano 306.000 chilometri al secondo, mentre invece la luce viaggia a 300.000. Quindi c'è una variazione statistica, perché poi hanno fatto questo esperimento su 15.000 ripetizioni della cosa, di 6 su 300.000,
60 nanosecondi,
sì, 20 parti su un milione, insomma. Quindi una delle prime questioni è se c'è un errore sistematico comparabile o no con l'errore statistico, insomma, per decidere se l'esperimento è effettivamente riuscito o no, e quindi se questi oggetti hanno davvero superato la velocità della luce, insomma, bisogna entrare in una serie di questioni molto delicate e difficili. Però anche qui vedete il discorso che si faceva della democrazia, cioè prima di enunciare un risultato lo si sottopone alla comunità, si chiede di fare verifiche, eccetera, eccetera. E a proposito dei limiti e delle verità ultime, fino a ieri l'altro noi insegnavamo a scuola, all'università, che la velocità massima pensabile, quindi questo come una verità, C uguale a 300.000 km al secondo. Punto. Non si può andare oltre, apparentemente non è più vero. Quindi, come vedete, nel campo della scienza, in generale, gli scienziati tendono prudentemente evitare di affermare delle cose come delle verità ultime e indiscutibili, perché spesso le cose non stanno così, quindi si preferisce dire, che è poi in realtà quello che succede continuamente per chi fa ricerca, che il progredire della ricerca scientifica è un processo di approssimazione, o se volete, di miglioramento e approfondimento delle conoscenze che ci avvicinano, una conoscenza sempre migliore di un fenomeno, che ci avvicinano, probabilmente ci sarà una qualche verità, ma per il la scienza non si pone questo come scopo, quello di stabilire delle verità ultime. Che cosa ha dignità scientifica? Beh, la lettura delle carte ha dignità scientifica? No. L'astrologo.
Cerchi nel grano di Voyager, che ogni settimana ci ripropongono dei cerchi nuovi.
I cerchi nel grano, oppure le come si chiamano? Le cose lì astrologiche. Hanno verità? No, in generale no, direi di no. E allora come si fa a decidere se qualcosa ha dignità scientifica o no? Beh, appunto. Ci sono una serie di criteri, per esempio il fatto che un certo esperimento sia effettuato e ripetuto e che porti a previsioni attendibili e verificate. Ora, questo non è certo il caso, per esempio, di tutti quelli che si affaticano a fare previsioni su cosa succederà nel 2012. Vedrete che alla fine dell'anno saremo inondati di oroscopi e nessuno poi si prende la briga di dire al signore X, non so perché non frequento molto il campo, ma guarda che tu avevi detto che succedeva questo e questo e purtroppo non è successo, e così via. Cioè non c'è nessuna verifica controfattuale della cosa, e questo invece nella scienza accade continuamente. Cioè il fatto che un enunciato scientifico deve in qualche modo avere una valenza predittiva, perché se no non ce ne facciamo nulla. Cioè spiegare il passato sono capaci tutti, e cercare di capire cosa succederà nel futuro, no? Con l'astrologia, ma appunto con gli strumenti della scienza.
Le ipotesi,
sì, per esempio, appunto, per darvi un'idea, non si va dall'astrologo a chiedere se piove domani o no, ma si guardano le previsioni del tempo, che adesso sono diventate estremamente precise. Se localmente, per dirlo, dicevo prima, io ieri ho guardato le previsioni su internet qui e dicevano che pioveva in mattinata, ma dalle 2 in poi ci sarebbe stato circa, insomma, il sole. Io non so se è piovuto in mattinata perché non c'ero, ma oggi pomeriggio c'è il sole. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ormai siamo in grado, e ce lo consente un ampio bagaglio di conoscenze fisiche, matematiche, meteorologiche, statistiche, eccetera, di prevedere con grande precisione il tempo per i prossimi, diciamo, 24-48 ore. Non vi fidate molto delle previsioni a lungo termine, tipo una settimana, 15 giorni, perché di solito non sono attendibili, ma questo si sa già. E quindi quello che è tipico degli enunciati della scienza è sapere e dire qual è il loro ambito di validità. Le previsioni del tempo, per fare un esempio semplice, sono molto precise per le prossime 24 ore, abbastanza per i prossimi 3 giorni, indicativamente per i prossimi 10 giorni. E questo, come dire, è il modo in cui la scienza comunica i propri risultati.
Io intravedo e ho intravisto anche un'altra questione molto importante che ci riporta in qualche modo anche a Galileo Galilei. Mm. Galileo Galilei, insomma, lo dico in parole mie, ma lo sappiamo un po' tutti, ce l'hanno raccontato, dice che la natura è scritta, è come un libro scritto in un linguaggio matematico, scritto nella matematica. E lui crede fondamentalmente, no, che avere a disposizione un modello matematico, o comunque poterlo costruire, sia una chiave per capire che cos'è la realtà. Siamo 400 anni dopo, filosofia e scienza ci vengono a raccontare che forse non è così platonica la questione, non è così forse riducibile, no? Tanto è vero che, per citare Bellone, proprio è uscito, adesso non mi ricordo se poco prima della sua morte o appena postumo, l'ultimo suo libro, che era Qualche cosa là fuori, no? Dove ripropone questa questione della realtà e della razionalità e dello scandalo del modello matematico, che in teoria a volte dobbiamo credere che sia quello che funziona, mentre poi probabilmente dobbiamo altrettanto credere o presupporre che non funzioni completamente. La materia oscura, per esempio, ha già messo in crisi tanti modelli di comprensione della realtà. E Galileo è uno che ha innescato tutta questa serie di evoluzioni poi di pensiero, no? Nella matematica, poi Poincaré, lei citava anche in alcune sue domenicali, no? Citava questo discorso di la scienza e la predizione, ma qual è il modello che mi spiega in realtà che cosa succede nel mondo?
Qual è il modello? Beh, allora, intanto quella frase lì di Galileo è una delle cose più riuscite dal punto di vista retorico, se vuoi, diciamo così, di Galileo, no? Che l'universo, il libro della natura è scritto in caratteri matematici, e che se uno non conosce i caratteri matematici, dice lui, non può umanamente intenderne parola. Il libro della natura, ma che cos'è il libro della natura per Galileo? Sta parlando dei pianeti, del cielo, della luna, eccetera. Oh, come diceva un mio amico fisico recentemente, 400 anni dopo, con tutta la strumentazione anche che certamente Galileo non si sarebbe nemmeno immaginato, altro che leggere il gran libro della natura, riusciamo sì e no a leggere qualche riga del libro della natura, quindi siamo ben lontani. Però c'è un'indicazione metodologica importante, che è quella che ha segnato la scienza degli ultimi 400 anni, e cioè, se vogliamo comprendere la realtà esterna, la realtà fisica, attenzione, perché poi allora i caratteri sono quelli, non tanto i cerchi e i quadrati di cui parlava Galileo, ma insomma gli strumenti della matematica, anche quella più sofisticata. Ecco, questa affermazione sostanzialmente ci ha fatto esplorare l'universo, almeno se non fisicamente anche, ma insomma con i telescopi, con tutte queste cose, ci ha fatto conoscere il mondo dell'infinitamente piccolo e così via, quindi ha funzionato benissimo da questi punti di vista, tant'è che ha funzionato talmente bene che si è cominciato a pensare che la matematica fosse anche non soltanto il linguaggio della fisica o diciamo dell'astronomia, ma di un certo numero di altre scienze, dall'economia alla psicologia alla biologia, eccetera eccetera, e quindi si è cercato di estendere quello stesso tipo di approccio, diciamo così, per usare un termine che non mi piace affatto, ma insomma che vedo che viene molto usato, a dei territori per i quali inizialmente la matematica non era stata pensata. Il calcolo infinitesimale che poi serve per scrivere le equazioni di Newton, per scrivere le equazioni di Einstein, eccetera, per scrivere le equazioni della meccanica quantistica, è stato inventato proprio in stretta connessione con i problemi della fisica. I problemi della biologia o i problemi dell'economia all'epoca non sono stati trattati, hanno cominciato soltanto in, diciamo, in tempi relativamente recenti, nell'ultimo secolo o poco più, ad essere trattati con strumentazioni di tipo matematico, con risultati, insomma, a volte funziona, a volte no. Che cosa è che secondo me invece non funziona, anche se è molto popolare? È l'idea che è sufficiente mettere un po' di numeri da qualche parte, scrivere qualche relazione magari sotto forma di un'equazione, eccetera, per dare credibilità scientifica alle cose più stravaganti. E questo accade molto spesso, per esempio, in economia, accade molto spesso in biologia, accade molto spesso in psicologia, eccetera. Perché? Perché si ha l'idea che in fondo la traduzione di una qualche forma di relazione in termini matematici conferisca ad essa un carattere oggettivo e indiscutibile, e quindi quello che salta fuori è certamente una verità. E questa operazione però è largamente, come si può chiamarla, ideologica, insomma. Non è così che funziona la scienza. E però è una cosa molto popolare, per cui la statistica, per esempio, è piena di queste cose. E dopodiché sapete bene i disastri che sono conseguiti da questo tipo di concezioni, che però sono molto diffuse, perché magari la gente non conosce niente di matematica, però ha idea che se mette un po' di numeri un discorso un po' traballante diventa più rigoroso. E quindi attribuisce alla matematica, nella fattispecie, questo potere che essa poverina non ha, perché se si tratta di ragionare su delle questioni interne alla matematica, allora le cose funzionano, ma applicare o prendere dei pezzi di matematica e applicarli altrove, sperando che questo conferisca appunto validità e rigore, questo è tutt'altra faccenda, insomma. E questo però è quello che si fa molto spesso, per cui sui giornali si pubblicano i sondaggi, le statistiche, le cose, senza sapere, o sapendo benissimo, perché in realtà si sa, che il fatto stesso semplicemente pubblicare un sondaggio serve a orientare, a fare opinione. Quindi già il fatto di pubblicare i risultati di un sondaggio significa in qualche modo alterare, per così dire, il corpo sociale o l'opinione del corpo sociale che si vuole sondare. Ma insomma, questo è però un discorso più complicato.
Ma lei ha posto una questione interessantissima che riguarda la matematica. Cioè, la matematica può vivere anche di matematica e basta, no? Mentre altre scienze non possono più vivere senza quella matematica che permette, ma Stephen Hawking, insomma, recentemente, no, afferma: al di fuori dei modelli non c'è scienza, ma non c'è neanche la realtà, non c'è la possibilità nemmeno di confutare quello che è stato affermato prima. E allora, ecco, un'altra questione che ci fa ritornare forse un passo indietro sull'educazione. L'insegnare la storia della matematica diventa anche nella scuola, ma non solo nella scuola, fino all'università, anche in occasioni come questa, un fatto educativo che dà importanza e dà valore a dei processi siamo in questa, questi tre appuntamenti hanno sempre il titolo Affascinati dal cervello, no? Insomma, affascinati da quello che la nostra mente riesce a elaborare, a capire, a comprendere. Ricci Curbastro, dietro il matematico padovano romagnolo, dietro Einstein, no? Einstein senza la sua matematica non avrebbe poi potuto progredire nella sua storia. Ma anche l'ecologia, senza Volterra che si prende carico di fare le statistiche dei pescati e di tirar fuori dei modelli matematici sulla base dei quali l'ecologia diventa una scienza. Prima era un bla bla o un raccontare. Quindi ritorniamo a ripercorrere anche queste cose qui, no? Perché altrimenti si perde di vista l'importanza di approfondire, di essere curiosi.
Sì, in realtà mi sembra che ci siano un paio di questioni implicite nella questione posta da lei in questo minuto. Cioè, uno è il potere descrittivo e il potere euristico dei modelli matematici, e l'altro è invece il fatto che molti risultati di tipo matematico sono stati poi quindi ottenuti all'interno di certo tipo di problemi matematici, si sono trovati poi ad essere fortemente applicati in campi diversi da dove erano stati elaborati, e quindi diciamo il ruolo in questo senso della storia, cioè uno va a vedere, quando guarda dal nostro punto di vista all'indietro, come si sono svolte le cose e qual è stato il tipo di interazione che è avvenuto. Sono due questioni correlate ma in qualche modo indipendenti. Sullo secondo io direi la cosa seguente, cioè è molto facile, è un esercizio molto facile in effetti, guardare indietro dal nostro punto di vista e dire: tu guarda, Ricci Curbastro ha inventato un oggetto, e poi dopo Levi Civita anche insieme a lui eccetera, che poi è stato essenziale per la relatività di Einstein. Oppure, per fare un altro esempio, visto che quest'anno ricorre il 200° anniversario della morte, Évariste Galois, un giovane matematico che è morto a neanche 21 anni in un dovello un po' misterioso, eccetera, eccetera. Ma insomma, personaggio di grande fascino, è un grande genio matematico, ha inventato degli strumenti, tipicamente la teoria dei gruppi, insomma, l'ha creata lui, che poi si sono rivelati 100 anni dopo la sua morte decisivi per formulare, per esempio, tutta una serie di cose di meccanica quantistica. Il povero Galois non sapeva nemmeno che, ovviamente, che ci sarebbe venuto 100 anni dopo la meccanica quantistica. Ora, questo di solito, o spesso, più che di solito, spesso viene letto come il matematico, il fisico X precursore dell'altro fisico matematico Y e così via. Ecco. E questa secondo me è una cattiva tendenza, perché fa sì che noi non guardiamo a cosa è successo veramente, non cerchiamo di capire perché ci si è posti una serie di problemi, ma guardiamo, come dire, ex post, facciamo delle ricostruzioni razionali di quello che è successo, di quello che ci vanno bene. E però voi sapete che spesso la storia, non solo nel campo scientifico ma anche in altri campi, è scritta dai vincitori, e quindi i vincitori si raccontano la storia che gli piace di più. però lo storico dovrebbe anche andare a vedere la storia non soltanto dalla prospettiva dei vincitori, per fare un esempio che piace, spero, al nostro cultore di film, insomma. Recentemente sono stati, secondo me, due film straordinari di Clint Eastwood. Uno era la battaglia di Iwo Jima dalla parte degli americani, che sono i vincitori, che hanno, quindi, e l'altra era la stessa battaglia dalla parte dei giapponesi, che invece in quella vicenda, poi dopo nella guerra, soccombettero. Ed è estremamente istruttivo il confronto, estremamente istruttivo. Lo stesso capita quando si guarda alla storia della scienza con un occhio un po' più articolato. Per quanto riguarda i modelli, questo è un discorso estremamente importante ed estremamente complicato, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per le implicazioni che ha questo tipo di discorso. Allora, giustamente ricordava il caso delle equazioni di Volterra-Lotka, eccetera, cioè il fatto che durante la prima guerra mondiale c'era stata nell'Adriatico la moria di un certo tipo di pesci. Allora il genero di questo matematico Volterra, che si occupava appunto di, che era uno zoologo, si occupava di queste cose, del pescato, è andato, ha fatto un po' di indagine e ha scoperto questa cosa e ha chiesto all'amico, al suocero, visto che era il genero, al suocero, che era un grande matematico, che si chiamava Vito Volterra, figura straordinaria, forse non dico l'ultimo, ma uno degli ultimi grandi matematici che abbiamo avuto in questo paese, di dargli una mano a capire che cosa era successo. E da qui l'interessamento di Volterra per questo tipo di questioni e quindi per lo studio della dinamica preda-predatore, perché appunto ha preso come esempio due specie di pesci. E che cosa succede se ci sono troppi predatori? Le prede si estinguono, perché ma poi quando non ci sono più prede, che mangiano i predatori? Anche loro evidentemente diminuiscono in numero, e questo consente alle prede di ricrescere e così via. Allora, questo tipo di equazioni sono delle equazioni differenziali, un certo si risolve, si integrano, eccetera. Però anche lì è un esempio specifico di qualcosa che ha a che fare con il mondo animale, ed è un'applicazione che ha avuto successo della matematica. Non è la sola, ma insomma ce ne sono qualcuna. Ma il mondo della biologia è molto più ricco di queste cose qui. Questo potrebbe essere un esercizietto in qualche senso, no? Per carità, importante, no? Perché la dinamica delle popolazioni è un affare importante, ma invece tutto quello che è successo in biologia a partire dagli anni 20 in cui si occupava, di cui si occupava D'Ancona e Volterra, è, come dire, un mondo in cui la matematica insomma non c'entra molto, ha molto poco da dire in effetti. Però il problema dei modelli sussiste ancora, e sussiste in particolare per le scienze della natura, nel senso della natura inanimata. La natura animata è un mondo molto, già la natura inanimata è complicata, ma quella animata è molto più complicata.
Sono variabili
incontenibili. Esattamente. E se poi prendiamo la sottospecie degli umani, questa è ancora più complicata, insomma. Allora, quando noi facciamo dei modelli matematici, di solito li facciamo o su fenomeni della natura inanimata, tipicamente appunto stelle, pianeti, cose, eccetera, o anche
rocce,
tutto quello che vuole, e e lì funzionano abbastanza, oppure li facciamo anche per fenomeni specifici. Per esempio, nel mio dipartimento c'è un gruppo di colleghi che lavora in collaborazione con dei medici perché sono interessati a fare dei modelli per valvole, cose di questo genere, cioè, quindi, come dire, problemi specifici e così via. Quindi quando appunto parliamo di modelli, oppure si fanno dei modelli di tipo statistico, eccetera, però lì appunto, siccome involgono delle cose animate come le società o i gruppi sociali, eccetera, eccetera, lì le cose già sfumano di più, è già più complicato. Ma anche restando al mondo inanimato, per così dire, è un bel problema sapere o chiedersi perché, e puoi rispondere, perché per esempio la matematica funziona così bene per spiegare il mondo della natura, perché i pianeti girano per esempio su orbite ellittiche o circa, insomma, più o meno, perché riusciamo a con le equazioni di Einstein oppure di Schrödinger a capire che cosa succede nel micro cosmo o anche invece nell'infinitamente grande, eccetera. È che la natura sa già la matematica e noi la scopriamo. I pianeti conoscono così bene le leggi di Newton che vanno lì sopra, su queste traiettorie, oppure ci aveva in qualche modo ragione Galileo per dire non erano proprio cerchi, erano delle ellissi, ma insomma siamo lì. Oppure la risposta è un'altra ancora. E questa è una questione su cui si è molto discusso negli ultimi, diciamo, 50 anni, a cominciare da un articolo che è diventato poi celebre, che si intitolava L'irragionevole successo della matematica nelle scienze della natura. Perché irragionevole? Perché insomma è molto difficile cercare di dare, secondo chi scrive questo articolo, cercare di dare una risposta soddisfacente al fatto che la matematica funziona, e non solo, che ci consente di fare previsioni su quello che accade nei fenomeni della natura. Attenzione, non lasciamo stare il vivente, le società, eccetera, perché le cose sono complicate, più complicate. La sua risposta era che, insomma, non c'è una ragione plausibile per cui la matematica funziona, è così e basta, e prendiamocelo come una specie di miracolo. Io non sono molto d'accordo su questo tipo di spiegazione, perché in realtà penso che siamo noi che creiamo questo, non sono i pianeti che conoscono così bene la legge di Newton per cui rigorosamente seguono queste cose, sono le strumentazioni che ci siamo dati noi che ci consentono di formulare quelle leggi in quel modo, e anche se i pianeti effettivamente, se uno va ben vedere, non si muovono proprio su delle ellissi, cioè spallonzolano un po', insomma le orbite non sono esattamente delle ellissi, ma circa, però l'ellissi è un'ottima approssimazione. Noi conosciamo le ellissi, abbiamo fatto delle misure, abbiamo visto che entro i margini di errori che ci interessano danno un'approssimazione molto buona, e quindi va bene così. Uno potrebbe con Newton dimostrare che se un corpo è soggetto a una forza centrale come quella di attrazione dal pianeta verso il Sole, allora la sua orbita che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, allora la sua orbita è un'ellisse. Tutto ciò è vero, ma quindi geometricamente è vero. Il problema è che in natura, come dire, le cose sono sempre un po' più approssimate di quanto dica la nostra geometria, e noi facciamo delle approssimazioni talvolta poco buone, talvolta molto buone, talvolta veramente straordinarie, e quando funziona così riusciamo a spiegare i fenomeni in una maniera assolutamente convincente, per cui riusciamo a centrare anche la Luna con lo Sputnik.
Ultima questione.
Perché con lo poi Sputnik, come si chiama, l'Apollo, no? Quello che...
Ultima questione, perché poi lasciamo un po' di dibattito, insomma, un tempo di dibattito. Con queste ultime sue battute, il discorso dei nostri strumenti, quantomeno, insomma, li creiamo noi e forse tendono a dare dei dati che in qualche modo nascono all'interno di un paradigma all'interno del quale abbiamo stabilito o elaborato una teoria. Di là di quello che pensava Kuhn, e quindi di questo procedere della scienza per rivoluzioni paradigmatiche, c'è però quindi, oltre che una gradualità, anche dei momenti di cesura, no? Tra quello che pensavamo prima e quello che poi pensavamo dopo, almeno a livello di comunità scientifica, certamente. Galileo, nonostante nel suo tempo avesse avuto poca fortuna, è comunque riconosciuto da tutti essere colui che ha cambiato il mondo della scienza, e così anche Newton, Keplero, con la matematica anche. Siamo, secondo lei, con questi fatti ultimi della ricerca scientifica, la tecnologia che permette col satellite Planck di ricercare, no, questa materia oscura e queste radiazioni fossili, e per capire come l'universo, in qualche modo, i primi secondi dell'universo, anzi il momento dopo i primi secondi, perché prima è troppo complicato.
Sono già dei tempi lunghi.
Sono già dei tempi lunghi, sì, forse millisecondi sono imprecise in questo. Siamo arrivati a un punto in cui c'è bisogno che cambi qualche cosa, anche dal punto di vista della ricerca matematica.
Ma io sono sempre un po' esitante a parlare di rivoluzioni o di cose di questo genere nel campo scientifico, perché certamente è vero che se prendiamo dei lunghi periodi, il modo di pensare oggi è profondamente diverso da nel campo scientifico, è profondamente diverso da quello di Galileo o anche da quello di Newton, non c'è dubbio. Individuare il momento, questo è già un affare più complicato. Certamente, e poi, è vero che Einstein è stato talvolta presentato come una rivoluzione rispetto a Newton, però se si vuole essere un pochettino precisi, di solito le rivoluzioni, gli esempi che abbiamo sotto mano, insomma, finiscono con si taglia la testa al re, si fanno queste cose qui, insomma, si sopprime gli zar e si instaura un altro sistema, eccetera. Nella scienza non succede così, nel senso che, per esempio, la fisica di Newton va stupendamente bene per fare tutto quello che c'è dentro in questo palazzo,
e guai se non fosse così.
Ecco, meno male, non c'è bisogno di Einstein per fare questo centro, eccetera. Quindi oppure prendiamo un altro esempio più clamoroso, dice sì, ma tra Copernico, e quindi il sistema copernicano, e quello tolemaico di Aristotele, eccetera, c'è una profonda differenza. E anche lì sì, ma mica molto meno di quello che si pensi, anche perché con un mondo tolemaico una serie di grandi scoperte, risultati, eccetera, sono stati ottenuti. Cambia semplicemente il punto di vista, invece di centrare dei cerchi intorno alla Terra, li incentriamo intorno al Sole. Copernico fa i suoi cerchi intorno al Sole e Tolomeo li ha fatti intorno alla Terra. Cambia il punto di vista da cui si guardano le cose, ma diventa uno un po' più semplice, l'altro un po' più complicato, ma insomma. Quindi quello che cambia non è tanto il tipo di matematica o di scienza implicata, ma sono le concezioni che stanno dietro. In fondo la rivoluzione di Copernico è stata una rivoluzione perché spostava l'uomo dall'essere il centro dell'universo, la Terra deve essere il centro dell'universo, e quindi gli umani che avevano pensato per 2000 anni di essere al centro dell'universo improvvisamente si vedono messi su un qualcosa che gira e il centro tocca a qualcun altro. Questo magari ha creato un po' di disturbi dal punto di vista appunto delle concezioni. Allora, certamente però ci sono dei cambiamenti sul lungo periodo, però questi cambiamenti sono frutto di, secondo me, più che di rivoluzioni, sono frutto appunto di una serie di modificazioni, di passi avanti o passi di fianco e poi passi indietro, poi ripassi avanti, cioè è stata una cosa molto complicata. Per esempio, oggi tutti sono convinti ormai che non solo la geometria euclidea non è l'unica geometria, ma che ci sono un certo numero di geometrie non euclidee, e tant'è vero che appunto una serie di cose ci dà prima materia oscura, ma insomma tutto quello che attiene l'universo probabilmente ha a che fare con una geometria che non è certo quella di Euclide. Però per fortuna noi siamo euclidei, nel senso che questo tavolo rispetta la geometria di Euclide, questa stanza idem, e tutto quanto funziona benissimo. Quindi in realtà, guardi, quello che c'è dietro secondo me è un rapporto più profondo tra quello che è il senso comune con cui noi ci muoviamo, guardiamo le cose, eccetera, e quello che è invece il tipo di enunciati o di verità, tra virgolette, scientifiche, che spesso contraddicono il senso comune. Questo non vuol dire che il senso comune non abbia una sua importanza e dignità, anzi, per 2000 anni la scienza è stata la teorizzazione del senso comune. Quando Aristotele dice che i corpi cadono perché tendono il luogo naturale, il sole gira perché anche lui percorre un'orbita, perché è quello che vediamo. Noi vediamo che i corpi cadono con velocità costante, perché non riusciamo a capire che c'è un'accelerazione invece costante. Quando guardiamo un corpo che cade non abbiamo questo tipo di sensibilità per distinguere che effettivamente questa penna, non la lascio cadere perché non vorrei che non funzionasse più, accelera in maniera costante. Vediamo una cosa che, ecco, la velocità più o meno la stessa. Noi vediamo il sole e ce lo conserviamo nel linguaggio comune, diciamo che il sole sorge, tramonta, eccetera, per fortuna, perché sennò dovremmo fare dei giri di parole sterminati per dire che sta diventando sera. Però la verità scientifica è un'altra, e spesso la verità scientifica è distante dal senso comune, e da qui anche una delle difficoltà, secondo me, ad accettare quello che viene detto dalla scienza, perché spesso quello che ti dice la scienza non è esattamente quello che noi percepiamo coi nostri occhi o che sperimentiamo nella nostra vita di tutti i giorni, e questo ci rende difficile, e ci rende anche difficile accettare questo tipo di affermazioni, ci rende diffidenti anche verso la scienza, soprattutto secondo me quando si va non a discutere del sole, eccetera, perché ormai queste cose fanno parte sì del senso comune, ma quando si va a investigare su cosa succede dentro di noi, nel cervello per esempio, e siccome lì siamo noi parte in causa, siamo molto, anche, siccome anche giustamente, insomma, diffidenti rispetto a quello che ci viene raccontato, anche perché sono i primi passi. Ora, per rispondere alla sua domanda, ci sarà un mutamento nel... Se avessi qua una fera di cristallo...
La mia domanda era retorica ed era, fra l'altro, devo una citazione bibliografica. Mi faccio una domanda e mi dico una risposta del professor Zichichi proprio recentemente in televisione sulla questione dei neutrini, al di là di essere polemica, insomma. Quindi dobbiamo anche... aveva quel senso, però nei mass media o comunque noi che non siamo addetti ai lavori ci viene detto siamo alle soglie di una rivoluzione scientifica, perché appunto la scoperta che si va più veloce della luce.
Secondo me però la rivoluzione scientifica, ammesso che ci sia, vera, se ci sarà in questo secolo, riguarda questa cosa qui,
infatti.
Mente, cervello, queste cose, più che i neutrini, per carità, vanno benissimo, viaggino come gli partan.
Infatti.
E invece su queste cose ci sono una quantità di risultati, ma anche qui molto parziali, molto embrionali, insomma, si comincia a conoscere un poco di come siamo fatti. E allora, per esempio, visto che sono delle cose che conosco meglio perché riguardano un po' la matematica, si è scoperto anche che noi, non soltanto le galline di Vallortigara, ma anche noi e altri uccelli, le scimmie, insomma, ma anche gli umani, abbiamo, diciamo così, delle capacità innate, non saprei come chiamarle, insomma,
anche nel contare, no?
Sì, abbiamo un senso del numero prima ancora di sapere che cosa sono i numeri, nel senso che, insomma, appena nati giù di lì sono stati fatti esperimenti con neonati proprio
a Trieste i risultati sono usciti dal professor Edoardo Boncinelli,
sì,
no?
Sì. E queste cose sono... ci spiegano anche, secondo me, perché noi in qualche modo matematizziamo, perché fa parte del nostro bagaglio culturale, perché appunto, per usare una metafora che non è mia, ma insomma, se i nostri lontani predecessori avessero visto entrare tre orsi in una grotta e ne uscivano due e lui entrava pensando non ce ne fosse più nessuno, noi non saremmo qui a raccontarcela. Quindi dopo un tot di antenati che sono morti sbranati dall'orso, la specie ha detto forse è meglio che no,
almeno fino a tre.
Sto mettendola in maniera molto, ma insomma, questo per dire che in realtà questo fa parte di una nostra eredità oramai biologica, come anche una specie di protogeometria, insomma, riconoscere se un oggetto è verticale o orizzontale o cose di questo genere. E questo ci fa convivere felicemente con la geometria euclidea, non con quella riemanniana o non euclidea che hanno inventato i matematici, perché sono un po'... che però serve per capire come è fatto l'universo, attenzione.
Sì. Bene, allora io direi, se ci sono delle domande dal pubblico, credo che ci sia un microfono, io mi alzo e lo porto.
Forse sento lo stesso, vediamo un po' se... C'è un LED verde, quindi magari funziona.
Parli a voce alta, che sentiamo.
Sull'ultimo
numero di Scientific Americans, ottobre 2011, c'è un lungo articolo di 4-5 pagine sulla matematica e l'autore o gli autori si chiedono: la matematica è una cosa fatta dagli uomini oppure è qualcosa che esiste in natura? La risposta da se stesso praticamente dice che è sia una invenzione degli uomini che qualcosa che esiste in natura. Sino che Giambattista Vico nel 1700 aveva già detto qualcosa del genere. Diceva che l'uomo può conoscere la matematica perché è una invenzione dell'uomo, mentre della fisica può avere solo una conoscenza indiretta perché il mondo non è creazione dell'uomo. Ha qualcosa da dire riguardo a questo?
Sì, nel senso che, come forse ho accennato in maniera implicita alla fine di un intervento prima, secondo me siamo noi che, insomma, la matematica è una creazione, ce l'abbiamo addirittura in testa quando siamo appena nati, ma insomma poi la elaboriamo un po', ma cioè certo la mia opinione, però vabbè, le dico la mia opinione e poi le faccio anche la postilla. La mia opinione è che la matematica è una creazione umana degli uomini, non sta nel mondo delle idee da qualche parte, insomma siamo noi che ce la siamo creati, che ci siamo ce la siamo tramandata, l'abbiamo migliorata, l'abbiamo molti matematici invece pensano che questo non sia, cioè che le cose non stiano così, ma matematici, voglio dire, di grande Gödel per dirne una, oppure Alain Cohn, che ha una medaglia Field, insomma molti matematici, grandi matematici anche, pensano che invece gli oggetti matematici abbiano una qualche forma di realtà extraumana, non so come chiamarla, e che quindi insomma non siamo noi che creiamo degli oggetti, ma siamo un po' come nel Cinquecento quando andavano a scoprire i continenti, no? I continenti erano già là, noi non li conoscevamo, però ci inoltravamo in questi continenti e lì si scoprivano un sacco di cose ignote prima, e per molti matematici è un pochino la stessa cosa, cioè ci si inoltra in un continente di teorie e si scoprono una serie di teoremi, risultati, eccetera eccetera. Naturalmente appunto anche all'interno delle comunità scientifiche, lo dicevo all'inizio, c'è una gran discussione, questo è uno dei temi che viene, non è un tema centrale, nel senso che poi ognuno fa le sue ricerche, però quando capita di discuterle, ogni volta per esempio ho avuto appunto ho sperimentato che le opinioni sono abbastanza diverse. Sa qual è uno dei problemi? Uno dei problemi è questo, che qualcuno dice, beh, ma insomma se davvero fosse così, se fossimo stati noi uomini, insomma, che nel corso della storia ci siamo creati questi strumenti, com'è che non li dominiamo? Com'è che ci sono un sacco di teoremi o di proposizioni matematiche che non si sa se sono vere o false, che non sono ancora state dimostrate, magari sono falsi, quindi, ma però non è ancora stato dimostrato che sono falsi e così via. E il fatto è che in realtà, per così dire, la matematica ha anche una vita autonoma. Noi conosciamo i numeri, 1, 2, 3, 4, eccetera, ma non conosciamo tutte le innumerevoli proprietà dei numeri. Per questo ci sono un sacco di teoremi sui numeri che non sappiamo se sono veri o falsi, cioè meglio di enunciati, scusate, non teoremi, se fossero teoremi sapremmo già che sono veri, ma di enunciati. Uno potrebbe dire, è come i figli, siamo noi che li creiamo in qualche modo, che li mettiamo al mondo, ma i nostri figli però poi hanno una vita autonoma, non è che noi sappiamo cosa faranno, hanno una loro... In qualche modo la matematica è un po' una nostra figlia, secondo me, un nostro figlio, seconda, e che anche lei ha una vita autonoma, o lui, la matematica femminile, lei. E quindi difficilmente noi possiamo controllare tutto qua. Però anche qui, vede, si va in un discorso molto cioè di tipo, come si può dire, filosofico, ma in cui le opinioni sono tutte quante abbastanza lecite. Io personalmente non sono molto platonico e quindi non ci credo molto a queste entità, però per esempio, appunto, discutendone una volta con Conor, mi dice: ma no, ma non devi pensare che stanno in qualche... è che c'è un certo tipo di coerenza alle idee che fa sì che loro vivano indipendentemente dalla nostra, da noi, insomma, no? Sono stabili in questo senso e quindi hanno una loro esistenza, però anche il termine esistenza va preso con molte molle, insomma, diventa una discussione molto sottile e secondo me, boh, insomma, ognuno resta poi alla fine del suo parere, ecco.
Grazie professor. Ci sono altre domande? Vi prego di essere brevi e se magari il vedo tema è già stato trattato io. Di rinunciare pure alla domanda.
A Ginevra stanno cercando la famosa particella primordiale, ma esattamente cosa sarebbe?
No,
la porremo eventualmente a un fisico.
Quando viene Peruzzi magari
La porremo al professor Peruzzi.
Però non è una particella, i neutrini di cui abbiamo parlato sono una cosa, quella che lei pensa è la particella di Gibbs, ma insomma ne parlerà Peruzzi, che sicuramente
il bosone lo chiederemo a lui.
Sì, signora.
Vedo che c'è qualcuno che forse il caldo di questa sala è piuttosto...
Sì, non voglio addentrarmi su problemi matematici, qui non sono neanche in grado, ma volevo un suo parere sulla premessa che ha fatto sulla democrazia nella scienza, no? E precisamente questo: se la scienza può essere democratica a livello di ricerca, spesso però ritengo che non sia abbastanza democratica a livello di comunicazione dei risultati, e lo vediamo forse tutti i giorni. Lei ha citato anche per esempio il problema nucleare, ho assistito a tanti dibattiti, no? Ma cioè, non tutti dicono la verità su tutto, cioè sul problema delle scorie, sul problema di cosa potrebbe succedere per esempio nel caso di una catastrofe nucleare come è successo in Giappone. Ricordo che in Giappone, no, già incominciano dalle elementari a inculcare ai bambini che il nucleare per esempio non è pericoloso. Quindi la scienza nel lato della comunicazione secondo me non è democratica, o perlomeno è influenzata da fattori o politici o di interesse che la possono limitare.
Beh, la risposta è già implicita, credo, nella sua domanda. Quando lei dice, mi riattacco con l'ultima cosa che diceva, io non so se è vero, ma comunque, lei diceva: in Giappone fin dall'elementare inculcano ai bambini l'idea che il nucleare non è pericoloso. Ma questi non sono gli scienziati, sono altri che fanno questa cosa. O anche i dibattiti, anch'io ho assistito a qualcuno di questi dibattiti, insomma. E l'impressione che ho avuto io, assistendo a questi dibattiti, soprattutto in televisione, è che, almeno quelli a cui ho assistito io, non ci fossero scienziati, ci fossero
tecnici o politici,
ci fossero rappresentanti di associazioni. Allora, c'erano quelli contro, e quindi c'era tipicamente un signore che era, non so se il presidente o qualcosa del genere, di questa società, di associazione contro, cioè. C'era invece nella funzione di tecnico un professore di Parma o Modena, mi sembra, che col nucleare ha poco a che fare. Cioè non c'era un fisico nucleare lì che dicesse qualcosa di, con, come dire, consapevolezza. Il problema delle scorie e altri problemi che ci sono sono assolutamente di importanza decisiva in questa faccenda, e quindi è bene discuterne con conoscenza di causa. Però mi lasci dire che questo, secondo me, non è responsabilità della scienza. Gli scienziati, allora, non sono dei santi, ma sono quelli onesti, in buona fede, sanno benissimo che cosa conoscono e possono dire, che cosa non conoscono e quindi non possono dire. Però molto spesso a questo tipo di dibattiti sono altri che organizzano i dibattiti e li orientano in un certo modo. Dopodiché lei può dire, ma gli scienziati potrebbero dire qualcosa, come dire, autonomamente. Certo che potrebbero dirlo. E questo però, come dire, tocca un argomento di cui non abbiamo parlato, ma che secondo me, visto che che è venuto fuori, vale la pena di toccare. Per molto tempo, per moltissimo tempo, fino a tempi relativamente recenti, diciamo fino agli ultimi ventina d'anni, grosso modo forse, gli scienziati in generale, i matematici, fisici, biologi, eccetera, non si sono molto curati, o non si sono affatto curati, di far sapere fuori dai loro laboratori cosa stavano facendo dentro i loro laboratori. C'era l'idea, anzi, che uno scienziato non dovesse perdere tempo a impegnarsi in comunicazione, divulgazione, eccetera, perché questo non era il compito dello scienziato. È soltanto in tempi relativamente recenti, questione di qualche decina d'anni, sì e no, insomma, che gli scienziati si sono resi conto, uso le parole scienziati in generale, voglio dire magari in altri contesti, ma insomma pensiamo all'Italia per essere più precisi, si sono resi conto che questo loro atteggiamento era suicida, se posso dire così, perché avrebbe comportato di conseguenza un come dire, isolamento dal resto della comunità, la diminuzione dei finanziamenti, eccetera. Quindi proprio per giustificare, spiegare, eccetera, hanno cominciato a, come dire, aprirsi, per così dire, però guardi che questo è tutto sommato un atteggiamento recente, insomma. Per moltissimo tempo gli scienziati, fisici, matematici, biologi, eccetera, non è che si curassero molto di andare a raccontare fuori, cioè di comunicare, non andare a raccontare i risultati di un esperimento, ma insomma a comunicare quello che il loro lavoro, le ricerche stavano facendo, i risultati, eccetera, perché non era nei compiti canonici. Per vincere un concorso non bisognava fare queste robe qui, bisognava fare altro, e quindi si faceva altro.
Ci sono altre domande? La comunicazione della scienza, voglio dire, è importante. A Trieste, proprio alla Sissa, c'è master da una decina, no, 15 anni, no. 20 anni fa.
No, meno.
E Pagan e compagnia l'hanno fondata, Pino Longo. L'hanno fondata circa un vent'anni fa, comunque è diventata poi un master solido meno anni fa, sì, in effetti. C'è un'altra domanda, brevissima, perché credo che alle 5:30 possiamo chiudere.
La superbia degli scienziati, l'alta considerazione che hanno di sé. Gli scienziati si ritengono superiori, la loro conoscenza superiore ai letterati, ai filosofi, ai politici. C'è la rivista Science americana, settimanale, abbastanza corposa, non si può leggere tutta quanta. Se scrivi una lettera a Science non ti rispondono. Però Science fa molte recensioni, recensisce dei libri, delle pubblicazioni. scrivendo agli autori di questi libri recensiti, almeno 6-7 mi hanno risposto, si lamentavano della recensione, cioè colui che mi ha fatto la recensione non ha capito niente, colui che ha fatto la recensione mi ha trattato male, ha scherzato, cioè tutti quanti, cioè 5-6 autori, tutti quanti concordavano nel lamentarsi del recensore. Qualcosa da dire?
E pone un'altra, posso rispondere io, un'altra questione molto importante, che è quella non solo della comunicazione della scienza, del giornalismo scientifico, ma tutto invece la questione dell'editoria, per esempio chi fa la quarta di copertina con le famose sintesi mica sempre le va a concordare con gli autori,
quasi mai,
e vengono fuori delle cose che sono funzionali al mercato, quindi anche i titoli molto spesso, no? Non sono partoriti dalla mente dell'autore ma vengono imposti dal mercato dell'editoria. Così fanno anche le riviste per quanto qualificate siano, di Science non lo so, la qualità, la scontentezza degli autori rispetto alle recensioni, ma credo che insomma sia, anche perché Science, voglio dire, una buona rivista, ma comunque è una rivista, non è una rivista scientifica di ricerca dove invece il parlare di una pubblicazione può essere, no, all'interno, insomma, recensire un libro può essere dato anche a chi magari non è d'accordo o comunque tira via, come si dice, nello scrivere. Credo che, no?
Sì,
sia questa la questione.
Ma sì, cioè adesso nel caso specifico non saprei perché non conosco i casi di cui sto parlando, ma insomma, succede che c'è qualcuno, è successo anche a me che qualcuno si è protestato sulle cose che scrivo, per le cose che scrivo sul Sol, quindi va bene, succede, non è un problema. È vero invece che c'è anche nel mondo dell'editoria una tendenza appunto a presentare le cose in una maniera sempre un pochino in mistero dei numeri, cioè, chissà che mistero è, oppure adesso è uscito un libro recentemente che si chiama Quantità ignote. Allora, in inglese, e poi c'è scritto sottotitolo Storia dell'algebra, eccetera. Allora, l'inglese è unknown quantity, che si traduce banalmente incognita. In italiano si chiama incognite quelle cose lì. Però se il titolo incognito forse quelli della quarta o della copertina non mi piaceva, invece
quantità ignote,
capito,
è più misterioso e attira.
Se voi ci fate caso, molti libri di divulgazione hanno dei titoli il mistero dei numeri primi, la formula di Dio, l'equazione del tutto, insomma delle cose sempre che sono appunto fatte proprio per, come dire, catturare l'immaginazione con degli argomenti di tipo più emotivo che non
e per vendere.
Certo.
Ma c'era un titolo che era La terrificante bellezza di non so che cosa, ma terrific in inglese non vuol dire terrificante come lo intendiamo noi.
Certo.
Terrificante bellezza era la straordinaria bellezza, però probabilmente la scelta, a parte del cattivo traduttore, certo, che magari possiamo anche mettere in gioco, ma era sicuramente quella di vendere.
Vabbè, sicuro.
Bene. Io direi che possiamo chiudere o c'è qualche domanda, no? Altro. Ringraziamo tutti voi e soprattutto il professor Battazzini.
Grazie a voi.